Ciao, io sono Francesco, un appassionato di gang e criminalità organizzate. Oggi vi porterò a fare un viaggio all'estero, più precisamente negli Stati Uniti d'America, a Los Angeles. Una città con alti palazzi e attori famosi, ma che ce l'ha in sé un lato nascosto. Oggi faremo un viaggio, ma non ad Hollywood, The Grove o Beverly Hills. Oggi andremo nel ghetto americano. Negli anni 60 troviamo una spaccatura a Los Angeles. Da una parte abbiamo posti come Hollywood e Beverly Hills, e dall'altra parte un gran numero di periferie, dominate da quartieri poveri, abitati per lo più da afroamericani. In quel periodo tutta l'America era coinvolta nella nascita di movimenti di ribellione politici. Il boom economico, infatti, aveva spinto gli afroamericani alle metropoli, che inizialmente, grazie alla nascita e crescita delle industrie, avevano trovato possibilità e lavoro. Ma 10 anni dopo la situazione cambiò. Le aziende chiusero una dopo l'altra e molti dipendenti rimasero senza lavoro. In poco tempo la situazione colpì intere aree di Los Angeles e il governo decise di rispondere al problema nel peggiore dei modi. Impedì di spostarsi da un quartiere povero a uno ricco. La conseguenza fu la ghettizzazione. La reazione non tarda ad arrivare e presto nascono movimenti di ribellione afroamericani come Black Panther Party, Black Power Movement e Black Muslim, che hanno l'obiettivo di difendere i diritti della loro comunità. A metà degli anni 60, i quartieri poveri di Los Angeles ospitano grandi rivolte contro la polizia e anche l'esercito, come la rivolta di Watts, durata 6 giorni e che ha portato 4 morti, più di 1000 feriti e 4000 arresti. La repressione aumenta sempre di più e gli afroamericani iniziano ad avere sempre meno identità politica. Allo stesso tempo, gli stessi volti che prima combattevano per i loro diritti, ora iniziano a farsi la guerra a vicenda. È proprio in questo contesto che vediamo la nascita del fenomeno delle gang. Le prime gang sono state tenute a bada o smantellate dagli attivisti, ma una volta che questi si sono indeboliti, le persone hanno iniziato a creare il proprio gruppo nelle strade della periferia. Qui troviamo il nostro primo protagonista, Raymond Lee Washington, un ragazzo di 16 anni che ai tempi faceva parte di una gang chiamata Avenues. Ha un carattere molto scontroso che lo porta spesso a scontrarsi con altre bande e dopo aver litigato con il capo del suo gruppo decide di andarsene per crearne uno suo. Il giovane Washington cambia spesso scuola fino a quando non arriva alla George Washington High School, dove fare un incontro fondamentale per la sua storia e quella americana. Infatti, a scuola, si era formato un gruppo di ragazzi stufi delle prepotenze delle gang locali, comandato da Stanley Williams, chiamato anche Tookie Williams.
Notorious leader of the Crips gang, Stanley Tookie Williams.
Convicted quadruple murderer Stanley Tookie Williams.
Stanley Tookie Williams.
Stanley Tookie Williams.
Anche Raymond era preoccupato da queste violenze e così si misero insieme. In questo modo nascono i Crips. L'ascesa dei Crips è velocissima e Tookie diventa presto una figura di spicco nella criminalità del sud-ovest di Los Angeles, mentre Raymond fa lo stesso a sud-est. Già negli anni 70 saranno considerati la gang più forte e temuta, coinvolta in ogni tipo di attività illecita. Tutti questi eventi porteranno l'attenzione della polizia, ma anche delle altre gang locali, che come i nostri due protagonisti vorranno difendersi da loro. I Crips sono distinti dal colore blu, ma all'origine non era così. Infatti, nei primi anni, i membri si distinguevano indossando un guanto nero nella mano sinistra, un orecchino sull'orecchio sinistro e spesso un bastone da passeggio. Il passaggio al colore blu arriva in omaggio a un membro caduto, ovvero Curtis James Morrow. Era un membro di spicco, nonché primo a indossare una bandana blu. Dopo la sua morte, dovuta a una sparatoria nel febbraio 1973, questo indumento è stato indossato in suo onore, diventando poi il loro simbolo distintivo. gli omicidi e gli arresti continuano ad aumentare, fino a colpire i vertici delle gang, come Raymond, incarcerato per rapina nel 1974. Mentre lui è in gabbia, i Crip si dividono in vari gruppi, chiamati Sept, e si fanno la guerra tra loro. Raymond proverà a fermarli, ma non ce la farà, e piano piano inizierà ad allontanarsi dalla vita di strada e dalle gang. Rilasciato nel 1979, morirà pochi giorni dopo in un drive-by il 9 agosto, all'età di 25 anni. Così, Tookie diventa il capo assoluto dei Crips, fino a quando, intorno al 1976, verrà gambizzato. Inizialmente perderà l'uso delle gambe, ma in seguito, utilizzando sostanze stupefacenti per alleviare il dolore, riuscì a tornare a camminare. Queste sostanze gli porteranno dipendenza. Piano piano, le lotte interne tra i Crips aumentano e la loro unione inizia a sfaldarsi. Nel 1981, Tookie verrà arrestato per aver ucciso 4 persone e condannato a morte. In carcere avrà un cambiamento radicale. Infatti, inizierà a scrivere libri per ragazzi per toglierli dalle strade. Verrà nominato 5 volte per il premio Nobel per la pace e la letteratura. Nonostante ciò, il 13 dicembre 2005, a 00:35, la sua esecuzione verrà eseguita. Ma torniamo a qualche anno indietro, più precisamente durante la crescita dei Crips negli anni 70. Le piccole gang locali, infatti, iniziano a ricevere prepotenze dai membri della gang. Un esempio lo abbiamo nel 1969. Il gruppo dei Crips se la prende con 2 studenti della Centennial High School, Benson Owens e Sylvester Scott. I due ragazzi, però, non volevano sottomettersi e, capendo che la priorità era difendersi, fondano i Pyru Street Boys. Piano piano, i Pyru iniziano a legarsi con altri gruppi della zona che volevano reagire alle prevaricazioni dei Crips. I membri di queste bande, quando si incontrano, si chiamano Blood, e sarà proprio da questo fatto che in seguito nascerà il nome Bloods. Il 21 marzo 1972, Wilson Pickett e Curtis Mayfield terranno un concerto all'Hollywood Palladium. Durante questo evento, un ragazzo di nome Robert Brooks Ballow verrà attaccato da una ventina di Crips che volevano il suo giubbotto di pelle. Purtroppo Robert non tornerà mai dal concerto, infatti verrà picchiato a morte dai suoi aggressori. L'evento accresce l'odio delle altre fazioni, tra cui i Pyrus. Così, tra le strade di Los Angeles parte una guerra. Il 5 giugno 1972, un membro dei Crips uccide a una festa il 17enne Freddie Carlton, affiliato alla gang di Owens e Scott. La risposta non tarda ad arrivare. Infatti, 2 mesi dopo, un membro originale dei Crips, Thomas Ellis, viene ucciso per vendetta. Nonostante il contrattacco, i Crips erano comunque più numerosi e ben strutturati. Per questo i Pyrus, cercando alleati, organizzano un grande incontro a Compton e, usciti da lì, tutti i gruppi che avevano partecipato a questa riunione per l'odio verso i Crips si unirono in un'unica gang, i Bloods. Decidono di identificarsi con il colore rosso, sia per simboleggiare il sangue, ma anche in quanto colore opposto dei loro rivali. Una delle grandi differenze tra le due bande è l'apertura dei Bloods ad altre etnie, mentre i Crips volevano solo afroamericani. La guerra tra queste due gang continuerà per anni e anche oggi continua. Nonostante ciò, nella scena hip hop ci sono state delle collaborazioni tra membri delle gang rivali per mandare un messaggio di pace e convivenza. Ma i conflitti continuano ad avvenire. Infatti, i ragazzi che crescono nel ghetto non hanno e non conoscono nulla oltre a quella vita e quei soldi sporchi. Quel territorio e quelle guerre sono il loro scopo. Questa era la storia della nascita delle due più grandi gang americane. Abbiamo parlato di discriminazioni, crimini e conflitto e abbiamo capito come l'oppressione sia un mezzo di distruzione per il nostro mondo.